Giovanni capitolo 4, dal verso 4, Vangelo di Giovanni capitolo 4, dal verso 4. Ora il Signore Gesù doveva andare, passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era il pozzo di Giacobbe. E Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani». Gesù le disse: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove prenderesti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che gli darò diventerà una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua finché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». E Gesù le disse: «Vai, chiama tuo marito e vieni qua». E la donna gli disse: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è il tuo marito, e in questo hai detto la verità». La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che Gerusalemme è il luogo dove bisogna andare ad adorare». E Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quanto sarà venuto ci annunzierà ogni cosa». E Gesù le disse: «Sono io che ti parlo». Questa è la parola del Signore. Fratelli, amici, questo è un incontro particolare. Ed è un incontro particolare perché viene subito dopo un altro incontro che Gesù ha con un personaggio totalmente opposto a questa donna. Incontra al capitolo 3, parla con Nicodemo, una persona per bene, un uomo arrivato, di grande successo, di grande cultura, con un profilo molto alto che apparteneva all'elite della società di quel tempo, membro del Sinedrio, una persona molto colta, una persona per bene. No? E Gesù lo confronta, Giovanni 3 confronta un uomo che ha un profilo di quel tipo. E adesso in Giovanni 4 incontra una persona completamente diversa da Nicodemo. Non è un uomo, è una donna. Mentre con Nicodemo si incontra di notte, se vi ricordate, lui va di notte a Gesù. Con questa donna lui dice si incontra nel pozzo nell'ora sesta, che significa a mezzogiorno, quindi nel centro della giornata. Quindi, come dire, non potrebbero esserci due mondi opposti, due estremi come la luce e la notte, come il giorno e la notte. no? E il Signore Gesù incontra questi due estremi in Giovanni 3 e in Giovanni 4 per dirci che in qualche modo, no? Se Gesù incontra questa persona in Giovanni 3, che è una persona estremamente per bene, che è il top dei top, e poi in Giovanni 4 incontra una donna che è ai margini dei margini, in periferia di ogni società, se Gesù incontra questi due estremi, vuol dire, e Gesù va bene, funziona per questi due estremi, vuol dire che funziona per tutto ciò che c'è in mezzo. Un teorema matematico dice questo, no? Se una proprietà vale per l'estremo A e poi vale per l'estremo B, vuol dire che vale per tutto l'intervallo. È così con il Vangelo, no? Quindi quello che ci dice il Signore Gesù in questo testo è questo, che il Vangelo riguarda tutti. Ora, molte volte noi pensiamo che il Vangelo sia per una categoria di persone invece che per altre, no? Pensiamo spesso nella nostra mente che il Vangelo è per una tipologia di persone che deve essere fatta o che deve mantenere certe caratteristiche. Fratelli, amici, io questa mattina voglio dirti che non è proprio così. Il Vangelo non è per una sola categoria di persone, il Vangelo è la potenza di Dio per ogni persona, per tutte le persone, è valido per tutti. E ciò che accomuna questo Nicodemo e questa donna samaritana di cui non conosciamo neanche il nome è una cosa molto semplice che si chiama peccato. Cos'è il problema? Cos'è il mio problema? Cos'è il tuo problema? Qual è il problema della società oggi? Guardate, no, possiamo ascoltare diverse filosofie, tante idee, no? C'è una concorrenza, no? Guardate, nella piazza pubblica si trova di tutto e di più, spiegazioni di qualunque tipo. Ma la Bibbia dice che ciò che non va bene nel mondo, ciò che non va bene nella mia vita, ciò che non va bene negli altri, è rinchiuso e sintetizzato in una sola parola: peccato. Cioè che è una ribellione continua, voluta, costante verso Dio e verso la sua volontà. La diagnosi che il Signore fa del problema mio e del problema tuo, di ogni situazione difficile che c'è nel mondo, di qual è la fotografia dello stato di benessere, della salute di questo mondo, è questo: il mondo soffre di una malattia, questa malattia si chiama peccato. Io e te pecchiamo, facciamo atti sbagliati, ci comportiamo in modo sbagliato perché siamo peccatori, perché siamo in una condizione di ribellione verso Dio. Questa è la diagnosi di Dio. Ora, fratelli, quante diagnosi che invece, no, non sono corrette nel nostro mondo? Il nostro problema non ha a che fare, certo, la cultura è importante e l'educazione pure, però non può risolvere il problema dell'uomo. Il benessere fisico, no? Il cibo, la dieta, sono cose importanti, ma non possono essere la chiave di volta, la chiave risolutiva, no? Dei problemi dell'uomo. La distribuzione delle risorse, dei beni materiali, quante filosofie, quante teorie ci hanno detto che il problema era di tipo materiale perché l'ingiustizia fa in modo che ci siano alcuni che abbiano più di altri. Sono cose importanti, ma non è questo il problema fondamentale dell'uomo. Il problema fondamentale dell'uomo è che tu e io siamo ribelli per natura, siamo contrapposti a Dio, ci mettiamo in una posizione frontale, non vogliamo fare, non vogliamo vivere come Dio vuole e non rispettiamo la legge di Dio. E siamo peccatori, perché siamo nati nel peccato, continuiamo a peccare e a ribellarci continuamente nei confronti di Dio. Questo è il peccato. Tutto quello che facciamo, questa centratura dell'io, è frutto di questa condizione. E questo peccato, ci dice la Bibbia, che se non è trattato con la giusta medicina, non ci lascerà indifferenti, ma ci porterà distanti da Dio, ci distruggerà, ci porterà sempre più lontano, ci porterà all'inferno, cioè in una situazione di giudizio perenne. Se io e te non facciamo i conti, non prendiamo la giusta medicina, questo è il giusto giudizio di Dio che arriverà sul peccato. Allora, Gesù incontra il leader morale, Gesù incontra una donna, una donna considerata fuori per molto, e sviluppa un dialogo, e in questo dialogo viene fuori qual è il vero problema. Amici, questo è il peccato. Oggi il peccato è un concetto fuori moda. Sapete perché il peccato è un concetto fuori moda? Perché spesso i cristiani hanno avuto la colpa, hanno la colpa, di presentarlo in modo errato. Si dice così, funziona così. Se tu non sei d'accordo con me, se tu non pensi esattamente, no, quello che io penso, se tu non vivi come io vorrei che tu viva, allora tu sei in una condizione, se non sei d'accordo con me, allora tu pecchi. Spesso le chiese hanno confuso, no? E hanno, come dire, manipolato il peccato. Per dire, no, tu sei diverso da, poiché sei diverso da me, allora sei un peccatore. Ma non è questo il concetto biblico. Il concetto biblico è che il peccato interessa a tutti, è un virus che ha infettato ogni centimetro quadrato della realtà. Abbiamo bisogno della medicina di Dio, perché sennò questo virus ci porterà alla morte eterna. È per questo che interessa a tutti. E qua ci dice, ci presenta una medicina. Questo testo ci presenta la medicina di Dio per questo virus. Dove siamo? Siamo in Samaria, in Samaria. Cioè non siamo in Giudea. E Gesù ci dice il verso 4 che doveva passare per la Samaria, per la Samaria. Cioè doveva passare, ora se voi guardate la mappa, no? Potevano esserci altre strade, ma Gesù voleva passare per quel territorio. È un territorio problematico. È un territorio che era visto, come dire, particolarmente impuro dai giudei. Sapete perché? Perché nell'epoca dopo Babilonia, in quel territorio, no, il popolo di Dio si è immischiato, no, si è sposato con non credenti. Quindi si sono ritrovate in questa circostanza a vivere in una situazione di impurità, di indegnità. C'erano, no, alcune persone che appartenevano alle tribù di Israele che si erano sposati con persone del popolo di Canaan. Ora, cosa che non è ammessa nella Bibbia, no, per cui per giustificare la loro posizione, cosa che spesso facciamo anche noi, quando c'è qualcosa che non va, facciamo qualcosa che non va, allora incominciamo a razionalizzare, a costruirci delle scuse. Cosa fanno i samaritani? Si costruiscono un santuario ad hoc. Si fanno una religione per conto loro. Non riconoscono alcuni libri della Bibbia, ne riconoscono soltanto alcuni. Vivono una religiosità, come dire, su misura, che in qualche modo li accontenti, che li fa stare che gli metta un po', che gli acquieti un po' la coscienza, ma alla fine possono continuare a lodare il Signore. Quindi sono persone davvero, no? Sono viste dal popolo di Dio come con estrema disattenzione, come dire, ma questi samaritani cosa vogliono, no? Hanno parte della verità, ma stanno facendo danni perché fanno un miscuglio, un minestrone di cose buone e di cose non buone. E Gesù va lì, passa da questo territorio, poteva non andarci. Guardate, che messaggio per la Chiesa, per il popolo di Dio, no? Gesù non ha paura di andare nei luoghi impuri, ma ci va volutamente, portando il messaggio del Vangelo. Quante volte noi come Chiesa ci siamo fermati perché certi territori sono troppo difficili per noi. Gesù ci va oltre, passa dalla Samaria. E il testo ci dice che lui passa da lì. E poi c'è una frase che a me piace moltissimo. Gesù è stanco. Verso 4 e 5. No? Gesù andò in una città, Sicar, vicino al pozzo, e il verso 6, Gesù dunque stanco. Che bella l'umanità del Signore Gesù. Gesù è stanco. Gesù ha un momento di fatica. Probabilmente non solo fisica, eh? Che bella la profonda umanità del nostro Signore. Non è il supereroe di un cartone, no? Che vive un po' sopra le nuvole. Gesù è stanco, conosce la stanchezza, sa cosa significhi essere stanco. E ma non solo è stanco, no? Arriva lì, arriva a Sicar, che anche lì, in questo territorio difficile, Sicar è una piccola cittadina, un posto ancora più difficile, dove Giacobbe aveva dato un pezzo di terra ai suoi figli, ma dove in Genesi 48 fino a 50 ci viene detto che in quel posto si sono consumati stupri e violenze di ogni tipo. Immagina, dove arriva Gesù? Non è nella piazza luccicante, non è nella strada buona della Samaria. Arriva lì, proprio in fondo alle difficoltà. Arriva a Sicar. E arriva a Sicar, anche lì. Arriva, ci dice il testo, all'ora sesta, che, guardate, la temperatura non era mica quella che abbiamo qui oggi. L'ora sesta, a Sicar, significa mezzogiorno. E se tu sai cosa significhi, a mezzogiorno, all'aperto, in Palestina, no? Sai bene, sappiamo tutti, perché qua ci sono pochi che vengono dalla Svezia, sappiamo tutti, no? Cosa significhi, mezzogiorno sotto il sole. Gesù è lì, nell'ora più calda della giornata, stanco. Gesù è in questa situazione e vede una donna solitaria, incontra una donna da sola e la provoca. E Gesù dice, inizia la discussione, la conversazione con lei e le dice: dammi da bere. Fratelli, ci sono delle cose straordinarie già, soltanto in questi pochi versetti. Cose incredibili. Gesù inizia, fa una mossa radicale. Gesù crea l'opportunità per incontrare le persone. Gesù non aspetta che le cose accadano. Gesù provoca. Gesù fa in modo che ci sia l'opportunità di parlare con questa donna. La guarda negli occhi e dice, e inizia una conversazione con lei. E guardate, questa donna era lì a mezzogiorno, e gli studiosi dicono che molto probabilmente era lì a mezzogiorno perché la mattina presto, come era di consuetudine allora, le donne andavano la mattina presto, si recavano al pozzo e al pozzo prendevano l'acqua che serviva per la giornata, e poi quindi si incontravano fra di loro magari alle 6 di mattina, quindi all'alba, molto presto. Era un tempo di condivisione fra donne, no? Quindi era un'opportunità importante per fare gruppo, no? E dopo andavano a casa per le loro cose. Il fatto che questa donna andasse lì a mezzogiorno da sola significa tante cose. Significa che, insomma, com'era? Era trattata malissimo dalle altre donne, non veniva considerata, era emarginata, era una donna messa in periferia, ai margini, additata. Questa donna non era una donna per bene, non lo era per nulla, non aveva un curriculum di quelli stratosferici. È a Sicar, samaritana, a mezzogiorno, e poi vediamo adesso altri dettagli della sua biografia che non sono proprio così luminosi. E Gesù fa una mossa, e Gesù dice, inizia questa conversazione. Guardate, intanto lui è giudeo e lei è samaritana. Gesù supera questa distanza, la supera. Non solo giudeo e samaritano, poi lui è uomo e lei è una donna. Gesù cosa fa? Supera questa distanza. Ma non solo, è a mezzogiorno, in un contesto difficile. Non era buono per una donna stare lì a mezzogiorno. Vuol dire che quella donna è moralmente segnata, quella donna è additata da tutti, quella donna non è una donna per bene. E Gesù invece è il Messia. Fratelli, Salvatore del mondo che incontra una persona che è ai margini dei margini. E io voglio dirti questa mattina che Gesù fa esattamente queste cose. Non ci sono barriere che possono tenere, che possono resistere per Gesù. Non esiste la barriera razziale. Non esiste la barriera culturale, non esiste la barriera morale. Gesù penetra, rompe tutte le barriere. Non può esserci nessuna scusante per dire, per evitare a questa donna l'incontro con Gesù. Gesù le supera completamente, le smonta, le decostruisce. E Gesù arriva, non c'è una costruzione sociale, non c'è una regola che lo tiene, che lo blocca. Lui va diritto al punto e supera ogni ostacolo. Non è stato così con ognuno di noi? Quante barriere abbiamo, o forse ci sono ancora, nella mia e nella tua vita, che creano ostacolo, che vorrebbero creare ostacolo a un incontro con Gesù? Pensaci quante barriere, quante scuse, alcune barriere sociali magari, alcune barriere culturali, alcune barriere fatte di pregiudizi, alcune barriere relazionali. Quante barriere abbiamo nella nostra vita che ci bloccano, che in qualche modo ci dicono: tu non sei adatto, tu non sei adatta a incontrare Gesù, ad avere, a conoscerlo fino in fondo. Io questa mattina però, questa parola questa mattina ci dice che Gesù le supera tutte. Lui le decostruisce tutte, lui va oltre ogni barriera, qualunque sia la tua barriera, qualunque sia la cosa che ti ostacola, qualunque sia il blocco che ti porta distante dal Signore Gesù, qualunque sia il muro che tu pensi ti ostacoli da un incontro personale, autentico con Lui. Il Signore Gesù lo ha fatto con la Samaritana e lo può fare con ognuno di noi. Rompe quel muro. Lui lo fa. E lo ha fatto con questa donna. E poi inizia a parlare con la donna samaritana. Ora guardate, mi tocca il cuore il modo che Gesù usa per parlare con questa donna. Il modo, lo stile comunicativo che Gesù ha con questa donna. E usa delle immagini. E dice: guarda, io ho bisogno dell'acqua viva, no? Io ho bisogno di acqua viva, non di acqua stagnante, di un'acqua che in qualche modo sia fresca, sia pura. La donna ha bisogno di acqua, ha sete. Questa donna si scopre, dopo aver incontrato il Signore Gesù, no? Una persona assetata. E lui usa, guardate come si avvicina a questa donna, chiede dell'acqua, parla dell'acqua viva e dice che questa acqua viva in realtà è l'acqua che scaturisce dalla vita eterna, parla di eternità. Gesù dice, inizia a introdurre tutto questo e dice: guarda, dice, io lo so che tu sei qua per prendere dell'acqua materiale, sappiamo tutti. No? Sappiamo tutti quanto sia importante l'acqua per il nostro corpo. Possiamo sopravvivere senza cibo per diversi giorni. Possiamo resistere, no? Senza mangiare per forse settimane, no? Ma senza acqua, senza bere, io e te non potremmo resistere a lungo. Si arriva subito, facilmente, no? Alla disidratazione, alla morte. E Gesù sa e dice, e si avvicina a questa donna e dice: io so che l'acqua è qualcosa di necessario, io so che l'acqua è qualcosa di importante, e io so che l'acqua è qualcosa di importante per il corpo, però io voglio darti, dice a questa donna, un'acqua viva, un'acqua eterna. Fratelli, amici, a me quando leggo questa parola eterna, immagino cosa si accenda nella testa di questa donna. Dov'è la nostra visione dell'eternità? Gesù ce l'aveva ben chiaro. Gesù aveva chiaro, nel suo messaggio, era chiarissimo che il suo messaggio è un messaggio che ha un valore eterno. Sapete cosa è successo noi oggi? Che abbiamo perso, stiamo perdendo la prospettiva dell'eternità. E proprio perché il mondo di oggi non ha più questa visione dell'eternità, tutto diventa più difficile. Il dolore diventa assurdo. Abbiamo perso ogni misura. Siamo talmente concentrati su tutto ciò che è terra, che è terreno, che abbiamo perso, facciamo fatica ad alzare il nostro sguardo e a immaginare soltanto le bellezze, le glorie dell'eternità. E siamo diventati così squilibrati. Siamo squilibrati, siamo senza bussola. Siamo un po' come quella bilancia, come le vecchie bilance che si usavano una volta, non so se ve le ricordate, dove c'era il piatto per misurare per il peso della merce e poi c'era l'altro piatto dove venivano messi i pesi. Il peso serviva a riequilibrare quello che c'era sul piatto della merce. Ed è successo esattamente questo nella nostra vita. Abbiamo perso la visione dell'eternità, abbiamo soltanto un piatto adesso con la quale vivere, con la quale misurare le cose. Senza il peso dell'eternità tutto scivola, non riusciamo più a reggere nulla, è tutto scomposto, è tutto disordinato. Abbiamo bisogno di una visione per l'eternità, ma il nostro peso è sbilanciato, la nostra bilancia non regge più. Dov'è la visione dell'eternità nella nostra vita? Non c'è. Lo vedo come viviamo, lo vedo come vivo. Non c'è questa visione dell'eternità. Abbiamo perso. Un filosofo laico e non credente scrive, Miguel de Unamuno, a un certo punto lui scrive, lui che non crede, dice, guarda, a un qualcuno che gli ha scritto, tu sei orgoglioso perché parli sempre di eternità anche se non credi in Dio. Lui dice, non dico che meritiamo un al di là, non dico che la logica ce lo dimostri. E lui, ateo, scrive a un certo punto, dico che abbiamo bisogno di eternità, che sia se lo meritiamo o no, dico che ciò che mi passa non mi soddisfa, che io ho una sete di eternità, che senza questa tutto è indifferente, senza questa sete per l'eternità non c'è più gioia di vivere. È troppo facile dire bisogna vivere, bisogna accontentarsi di questa vita, e quelli che non se ne accontentano non è chi desidera l'eternità che mostra di non amare la vita, ma chi non la desidera. Ma chi non la desidera? Se tu ami la vita, devi cercare una prospettiva eterna. E questa donna l'aveva perduta. Era tutta concentrata sul suo piatto terreno. Non più terra e cielo, ma solo terra. Tutto terra, l'amico, la carriera, le relazioni, le sue situazioni familiari, la sua intimità, la sua soddisfazione personale, la sopravvivenza quotidiana e chissà quante altre cose ragionevoli. Ma non c'era più l'eternità. Allora, Gesù dice, io la mia acqua viva è un'acqua eterna. Fratelli, sapete perché? Le chiese, la chiesa, la nostra vita, la nostra testimonianza spesso è depotenziata. Perché non c'è più la prospettiva eterna. Siamo talmente concentrati sui dettagli. Mettiamo a posto la nostra scrivania mentre c'è un terremoto di scossa inaudita. E noi ci preoccupiamo della matita che debba essere a posto. Allora io questa mattina ti invito a riguardare la realtà con gli occhi eterni. Ne va della tua vita. Fermati un attimo e considera. Fermati un attimo e di qual è, Signore, cosa mi chiedi? Cosa ne sarà di me per l'eternità? Ma davvero pensi che tutto finisca a 70, 60, 75, 80, 85? Il Signore Gesù introduce questo e dice, devi avere, cara donna samaritana, una prospettiva eterna. E questa prospettiva eterna fa la rivoluzione, perché anche se tu hai delle difficoltà, la Bibbia dice, anche perché soltanto se hai una prospettiva eterna puoi affrontare le difficoltà con serenità. Paolo dice, la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce una sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma le cose che non si vedono sono eterne. Donna samaritana. La donna samaritana, Gesù le introduce il discorso dell'eternità. E poi dice, parla di questa sete. E io immagino quando Gesù parla della sete a questa donna. Dice, guarda, tu hai l'acqua del pozzo, tu cerchi un'acqua esterna che ti disseti, io in realtà ti do un'acqua interna. La Bibbia dice, fratelli, che noi siamo come schiavi in una fossa senza acqua. Immagina, Zaccaria 9, verso 11. Dice, noi siamo come schiavi in una fossa senza acqua. Immagina questa immagine. Ed è così. E la donna samaritana era in questa condizione. Era schiava in una fossa senza acqua. Aveva sete. E aveva fatto in modo che questa sete venisse soddisfatta dalle sue relazioni disordinate. C'era una sete della sua vita, era uno schiavo in una fossa senza acqua, e per dissetarsi si era inventata modi per dissetarsi da questa sete. Aveva questa sete che non riusciva a soddisfare. E Gesù gli dice, però tu non è questa la via per dissetarti, non è questa la cosa giusta, ciò che è giusto. Vi ricordate cosa dice Geremia? Il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente di acqua viva, e poi dice si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Era così questa donna. La sua vita era una cisterna screpolata. L'acqua andava giù ma non veniva trattenuta. Aveva una sete che doveva soddisfare in molti modi. Io voglio chiederti questa mattina, chiediti nel tuo cuore, qual è la natura della tua sete? Di cos'è che hai sete? Cos'è ciò che ti dà davvero sete? Qual è la natura della mia e della tua sete? In cosa cerchi soddisfazioni? Qual è la natura della tua sete spirituale? Cari fratelli, amici, ognuno di noi prova a dissetarsi in tanti modi. E se tu ti disseti dalla fonte sbagliata, questa fonte ti rovinerà. Boris Becker, famoso giocatore, il grande tennista, grandi successi, no? Nei migliori campi, nelle migliori situazioni, alla fine della sua carriera, dice in modo molto semplice, ho vinto tutto, ho conquistato i migliori trofei, eppure sono profondamente infelice. Non riusciva a soddisfare la sua sete. Ha calcato i campi, gli stadi, le situazioni più importanti, ma lì Sophia Loren, grandi successi. Tantissimi film, grandissima attrice. In un'intervista di qualche mese fa dice lei stessa, nella mia vita c'è un vuoto che non riesco a riempire. Nella mia vita c'è un vuoto che non riesco a riempire. Non è così per noi? Non è così spesso? C'è un vuoto che non riusciamo a riempire. Cari fratelli, cari amici, ognuno di noi deve avere qualcosa per cui vivere. Ma se non è il Vangelo, questa cosa ci renderà schiavi. se tu non vivi per il Vangelo, se il Vangelo non è al centro del tuo cuore. Ogni tua ambizione, ogni tuo desiderio, ogni tua situazione, ogni ricerca di essere dissetato da qualcosa ti procurerà schiavitù. Se Gesù non è al centro, la tua vita sarà segnata, sarà come quella di questa donna samaritana, sarà una vita arida. È quello che dice il Signore. Una vita arida. Anche se raggiungi il top, anche se per gli altri avrai conquistato i premi più importanti, anche se la tua vita sarà circondata da applausi, senza Gesù sarà tutto vuoto. E immagina questa donna aveva una sete talmente forte che pensava di soddisfarla, sai come? Pensava di soddisfarla con le relazioni. Incominciava, si dava, si dedicava, si buttava facilmente tra le braccia degli uomini, non perché fosse, no, una donna problematica, non perché fosse una donna cattiva, ma perché pensava che l'unico modo per soddisfare questa sete fosse in realtà quella di essere accolta e abbracciata dagli altri, no? E quindi nella sua vita aveva vissuto diversi fallimenti relazionali, tante relazioni rovinate. E lei era lì, cercava sete, aveva questo bisogno ed era subito, incontrava magari subito e cadeva sempre nella stessa trappola. Però, prima o poi, questa sete rispuntava. E quella cosa che lei si aspettava come la cosa migliore della sua vita diventava una cosa che la rendeva nuovamente schiava. Aveva questa aspettativa, ma dopo un po', blaf, schiavitù ancora. Perché se Gesù non è al centro, se Gesù non è al centro, ogni tentativo di dissetarsi produrrà schiavitù e delusione. Pensa alla tua vita. Pensiamo alla mia vita. Qual è l'acqua che stiamo cercando? Qual è l'acqua che stiamo ricercando nella nostra vita? È un'acqua interna? È l'acqua che purifica il cuore? O è un'acqua esterna? Qual è l'acqua che può fare la differenza nella nostra vita? Pensa a quanti modi noi abbiamo provato per dissetarci. No? Io voglio dirti questa mattina, ci sono giovani e meno giovani che provano a dissetarsi con l'acqua della droga o delle droghe. Beh, la Bibbia ci dice che se tu fai questo avrai sete di nuovo e non sarai libero. Ci sono altri invece, no, che cercano l'acqua del successo, della fama, dell'applauso, no, dell'approvazione di tutti. Bene, se tu cerchi questo, sappi che prima o poi avrai sete di nuovo. Quest'acqua non ti soddisferà. Ci sono altri che invece cercano, no, di soddisfarsi con l'acqua delle relazioni. Per cui sono lì sempre, no, magari a cercare nuove relazioni, nuove partnership, nuove situazioni che in qualche modo possono dare a loro soddisfazioni. Bene, voglio dirti questa mattina che se tu cerchi di dissetarsi in questo modo avrai di nuovo sete. Altri invece cercano di dissetarsi, no, con l'acqua della ricchezza, del benessere materiale. No? E allora sono lì che lavorano, che accumulano. Bene, però questa mattina voglio dirti che se tu cerchi di dissetarti in questo modo avrai nuovamente sete presto. Qual è l'acqua che stai cercando? Gesù ci offre una soluzione e di questa soluzione viene dall'interno. E Gesù dice, no, che questa soluzione non ci abbandonerà. Cari fratelli, se questo vale per la donna samaritana, vale per me e per te. Pensa a questa donna. Una peccatrice. Una peccatrice in tutti i sensi. Tradizionalmente nota, sono tutti d'accordo. Una grande peccatrice. Eppure Gesù non la umilia. Gesù parla con lei e dice: cara donna samaritana, hai cercato tutta la tua vita di dissetarti con l'acqua sbagliata. Adesso basta. Quanti di noi sono in una situazione simile? Io non conosco il tuo cuore, ma so che molti di noi sono in questa situazione. Hanno cercato tutta la vita di dissetarsi con l'acqua sbagliata. E Gesù ci dice adesso: hai trovato l'acqua che fa la differenza, è un'acqua interna. Io voglio incontrare Gesù. Voglio incontrare Gesù. Voglio essere dissetato da Lui. E io questa mattina voglio invitarti a fare la stessa cosa. Non chiederti, non porti le questioni teologiche sono importanti. La donna poi ne porrà uno, dove bisogna adorare. Ma Gesù la riporta subito al centro. Vuoi incontrare Gesù? Vuoi dissetarti davvero dall'unica acqua che può liberarti da ogni schiavitù? Oh, quanto bisogno c'è nel nostro mondo, fratelli. C'è un bisogno enorme di bere di quest'acqua. Io voglio bere di quest'acqua. Io non voglio essere mai, non voglio dissetarmi mai dell'acqua del Vangelo. Voglio continuare a bere di quest'acqua viva, perché è l'unica che dà libertà, perché è l'unica che garantisce perdono dei peccati, perché è l'unica che mi dà prospettiva, perché è l'unica che mi darà vita eterna. Gesù ci offre questo. Hai sete questa mattina? Quanti di noi hanno davvero sete questa mattina? E mi colpisce, perché l'unico altro modo, l'unico altro versetto che si trova nel Vangelo di Giovanni, dove ci viene detto che Gesù ha sete, oltre qua, Giovanni 4 ci dice che Gesù aveva sete, sai dov'è? È alla croce. Giovanni 19, una delle ultime parole che Gesù ha pronunciato. Una delle ultime parole che Gesù ha pronunciato, Giovanni 19, 28, è: ho sete. E io questa mattina voglio dirti che Gesù era assetato, che Gesù aveva avuto una sete che né io e te abbiamo mai provato. Gesù era assetato, ha avuto la sete, no? Ha avuto la sete perché era abbandonato, è stato abbandonato per me e per te. Perché in quella croce ha dovuto gustare le tenebre del peccato, dell'allontanamento da Dio, del giudizio di Dio. Ha avuto sete affinché io e te oggi non abbiamo più sete. E io, perché Lui ha avuto sete alla croce, io e te oggi possiamo essere dissetati, poiché Lui ha superato con successo questa prova, perché Lui è morto al posto mio, al posto tuo, io e te possiamo nascere di nuovo, possiamo essere dissetati da Lui. Cari fratelli, il Vangelo è semplice, non ci vogliono, no, grandi cose. E io questa mattina voglio dirti proprio questo. Non so chi tu sia, non so in quale condizione tu sei. Forse sei come Nicodemo, non importa. Forse sei come la donna emarginata, non importa. Forse hai una personalità difficile, non importa. Forse hai una personalità semplice, non importa neanche. Forse sei insoddisfatto come Nicodemo, sei incuriosito come lui, non importa. Forse vivi nella ribellione aperta e pubblica come questa donna, non importa. La salvezza è per grazia. Hai bisogno di incontrare Gesù. Hai bisogno di essere dissetata da Lui, di essere dissetato da Lui. Vuoi incontrare Gesù? Quanti di noi? La Bibbia dice, ci sono alcuni versi che mi danno grande incoraggiamento. E arrivo alla conclusione. In Isaia 12, verso 3. Voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza. io voglio attingere di quest'acqua. Isaia 55. O voi che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte, venite e siate dissetati dal Vangelo. E Apocalisse 22, è incredibile come l'ultimo libro della Bibbia, negli ultimi versetti, parli proprio di questo. Dica a un certo punto, lo spirito e la sposa dicono vieni. Chi ode dice vieni. Chi ha sete venga. Chi vuole prenda in dono. Prenda in dono dell'acqua della vita. Cari fratelli, venite. Siamo dissetati e dissetiamoci da Gesù. Abbassiamo il nostro capo. Forse la tua vita è come lo stagno putrido. Gesù questa mattina dice, io voglio farne una fontana viva. Signore, dacci quest'acqua viva. Donaci quest'acqua viva questa mattina. Signore, perdona i nostri peccati, Signore, perdona la nostra ribellione, perdona per quanti modi e in quanti modi, Signore, noi abbiamo cercato di essere, di dissetarci da soli. Signore, dacci questa prospettiva eterna. Signore, dacci nuova vita. Signore, fai che la vecchia vita, Signore, per cui abbiamo vissuto, caratterizzata dalla schiavitù, dalla sofferenza, dalla sete, Signore, sia una cosa adesso passata. Signore, Tu sei l'acqua viva. Signore, dissetaci. Dissetaci, Signore. Noi crediamo, Signore, davvero nella potenza della croce. Signore, che la Tua morte ha conquistato il peccato, ogni peccato. E che oggi, Signore, possiamo bere nuovamente dell'acqua della vita. Aiutaci, Signore, a incontrarti anche a mezzogiorno nel centro della vita, lì dove è tutto, Signore, difficile. Signore, ti chiedo questo, nel nome di Gesù. Amen.
Non più povero, forte non più debole, cieco ma posso vedere ciò che Dio ha fatto in me. Ricco non più povero, forte non più debole, cieco ma posso vedere ciò che Dio ha fatto in me. Osanna, osanna, all'Agnel Gesù il Signore. Osanna, osanna, al vivente, al Redentore. Nella fonte della grazia, Dio lavò i peccati miei. Tra le braccia sue paterne trovai pace e grande amore. Per quest'acqua salutare, per la strega pietà al suo buon cuore, canterò per sempre lodi a Cristo che mi liberò. Osanna, Osanna, all'Agnel Gesù il Signore. Osanna, Osanna, al vivente, al Redentore. Osanna, Osanna, all'Agnel Gesù il Signore. Osanna, Osanna, al vivente, al Redentore.